Intanto un caro saluto dalla Romagna, qui in autostrada, da Andrea. Che dire, gran semifinale oggi, ma ricordiamoci che l'Inghilterra non può sbagliare, eh.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Show me how to lie, you're getting better all the time and turning all against one is an art that's hard to teach. Another clever word sets off in a...
Se ne va la risposta di diritto di Taylor Fritz. Insomma, il tennis è diventato una festa senza orari di chiusura per l'Italia. Incredibile, incredibile. Vince Lorenzo Musetti, del quarto giocatore italiano uomo della storia a raggiungere le semifinali a Wimbledon dopo Nicola Pietrangeli, Matteo Berrettini e Jannik Sinner.
Sono proprio andata a prendere, l'ho voluta vincere, non è stata una partenza così fulminante la mia, però sono stato bravo a reagire. Il favorito sarà lui e io cercherò di godermela, non devo pensare troppo a chi è lui, a cosa ha fatto qua e in che condizione è. Infatti tirare sempre fuori il meglio da me stesso, sono proprio contento di poterla affrontare venerdì.
Arriva a Palmer, dentro da Holly Watkins, si gira ma è porta! Holly Watkins manda probabilmente l'Inghilterra a Berlino, l'attaccante della Aston Villa vuole abbracciare tutti, vuole abbracciare tutta l'Inghilterra!
I swear on my kid's life, I said to Cole Palmer, we're coming on today and you're going to set me up. When I've seen it go in the bottom corner, oh, it's the best feeling ever.
Beh, d'altra parte l'abbiamo imparato che Wimbledon e i campionati europei si intrecciano, si abbracciano. Beh, l'altra volta con Berrettini in finale l'Italia pure era meglio, però non è detto che anche stavolta non vada quantomeno sul fronte Wimbledon. Bene, tra l'altro tra una ventina di minuti dovrebbe iniziare Jasmin Paolini a giocare la sua semifinale, domani toccherà a Musetti, ma sull'altro fronte, quello degli europei che stavolta non ci riguardano le fasi finali, noto, ciao Pierluigi Pardo.
Ciao.
Ma tu hai una spiegazione di questo flirt quasi perverso dell'Inghilterra con la signora Zona Cesarini?
Non lo so, però sono tre indizi che fanno più di una prova a questo punto e sono tutti indizi positivi perché onestamente insomma vincere in rimonta è, da un lato appunto è la dimostrazione di qualche difficoltà, ma dall'altro è anche la dimostrazione di una capacità di uscire dai guai. E io delle due tendo a sovrastimare il secondo elemento, quindi secondo me è un elemento molto positivo. Poi in realtà l'Inghilterra è cresciuta. Southgate aveva detto dopo la partita con la Svizzera che quella era stata la migliore Inghilterra dell'Europeo, non c'è alcun dubbio che quella vista ieri sia ancora meglio e sia quindi per distacco, per la proprietà transitiva, la migliore Inghilterra di tutto l'Europeo. Cioè questa è una squadra che sta andando in crescita, ci voleva poco vista la partenza poco brillante, però insomma è una squadra che trova risorse anche attraverso scelte in qualche modo coraggiose da parte di Southgate, no? che comunque è un commissario tecnico sempre molto discusso e che ieri invece ha tirato fuori dal cilindro delle mosse che si sono rivelate assolutamente azzeccate. Insomma, c'è un po', a te piace giustamente l'espressione della squadra del destino. Ecco, la Spagna sembra più forte o comunque più continua, l'Inghilterra sembra di più la squadra del destino.
Sì. No, infatti una favorita ce l'ho e non è la Spagna, anche se no, ma cioè, sul serio, perché quando giochi, innanzitutto arrivare a una finale dopo averle vinte tutte in un modo così, da un lato ti toglie pressione, perché un po' di pressione, perché la Spagna così non se ne immaginava nessuno e comunque vada è stata la migliore squadra di questo europeo, pure se perde la finale. Dall'altro lato, ragazzi, è una squadra che per tre volte vince all'ultimo respiro, un allenatore che secondo me continua a non essere bravo, che però sarà fortunato perché tutte le volte toglie dalla panchina il bussolotto che gli permette di vincere le partite. Insomma, sono una serie. Io alle circostanze ci credo, ai casi del destino ci credo.
No, ma allora, dal punto di vista della valutazione tecnica del valore della squadra, l'Inghilterra è sicuramente era già sul podio, no? Prima di questo europeo, secondo me, con Francia e forse Germania più che Spagna. La Spagna è in qualche modo non una sorpresa assoluta, perché comunque è una squadra forte, ma è certamente una squadra che ha legittimato quello che si poteva immaginare, pensare o augurarsi, che ovviamente nel caso degli amici spagnoli. L'Inghilterra arriva alla finale anche col paradosso di un Bellingham che è stato meno brillante rispetto ad altre occasioni e rispetto ai suoi compagni di squadra. Insomma, sembrerebbe esserci ancora un margine di crescita. Detto questo, poi non è che dobbiamo fare ragionamenti sul medio periodo, dobbiamo fare ragionamenti soltanto su quello che succederà domenica sera e quindi tiriamo una bellissima moneta, perché secondo me è una finale equilibrata. Quello che ha fatto vedere la Spagna fino a questo momento, secondo me, è superiore, cioè per la qualità del gioco che ha mostrato e per la continuità che ha avuto, merita. Poi, per tutta una serie di motivi miei di simpatia personale, mi farebbe piacere vincessero gli inglesi, perché insomma credo che comunque il loro contributo alla storia e alla narrazione del calcio sia un contributo straordinario, secondo me se lo meritano dopo anni di delusioni, però insomma, grande partita, grande finale. Io credo sia favorita la Spagna, ma col famoso 51%, ma ho sbagliato già Spagna-Francia, quindi sbaglierò ancora forse.
No, ma poi gli inglesi, se vincono questa, poi chi li tiene più? Cioè, volano come palloncini. Oh, professor Condò, buongiorno. Come sta?
Buongiorno a tutti.
Ciao,
buongiorno, vi sentivo. Siete bravissimi.
No, bravissimo sarà lei.
Grazie. Ma anche lei Condò, per questo abbiamo pensato a lei, per rafforzare la nostra squadra.
Senti una cosa, ciao. Ma l'altro giorno ti vedevo su Sky in uno studio prepartita dallo stadio in cui dicevi: domani comincia Wimbledon, me lo guardo 8 ore al giorno, non mi rompete le scatole. Allora parlami di...
più o meno siamo là.
dammi un commento su Wimbledon e sulle partite che ci aspettano. Jasmine che comincia tra un quarto d'ora, sì. E poi domani quello che in semifinale, quello che non ti aspetti.
Jasmine, maledizione, purtroppo me la perdo perché sono in macchina ed è stata, allora, Jasmine è un miracolo. È un miracolo nel senso che a 28 anni tirare fuori così d'improvviso il tuo meglio vuol dire che hai trovato in Renzo Furlan un allenatore e un motivatore straordinario, perché è chiaro che lei aveva dentro il tennis che ci ha fatto vedere, è tutto l'anno che ce lo fa vedere, perché già in Australia era partita molto bene, poi la finale ha vinto a Dubai, finale a Roland Garros, adesso semifinale, speriamo non sia finita qui. Però è impressionante, è veramente, dà una speranza a tutti quelli che hanno raggiunto un buon livello ma credono di avere un soffitto contro cui battono la testa, sì. E non riescono a uscire, sì. Ecco, questo è il discorso per la Paolini. Per Musetti è un discorso, quante volte davanti a un match di Musetti abbiamo detto: ma se facesse sempre questi colpi, ma se giocasse sempre così, perché è la bellezza allo stato puro, proprio è il gesto bianco, è l'arte del tennis. Musetti, ieri ho visto la partita, ieri ha giocato per 4 ore al suo massimo livello ed è stato uno spettacolo celestiale, celestiale quello che ha fatto ieri. E quindi adesso naturalmente abbiamo bisogno di riprove, abbiamo bisogno di un grande, poi vittoria e sconfitta, come dicono a Wimbledon, la famosa frase di Kipling, sono due impostori. Lui ci ha fatto vedere il suo miglior tennis ieri, il miglior tennis di Musetti potrebbe essere sufficiente, già lui è stato una volta in passato a battere Djokovic.
Sì, anche se Djokovic, l'ho visto contro Rune, mi sembrava un killer, assaltato il quarto di finale con Deminaura, quindi sarà pure riposato, insomma, complicatina, sì. Complicatuccia quella
no,
storia.
È molto complicata, però insomma la vita è questo, sì. Tutti gli appassionati di videogame sanno che dopo un livello difficile ne arriva uno difficilissimo.
Vabbè,
è normale che sia così. e a un certo punto ti fermi, magari ti fermi con la coppa in mano e la alzi davanti ai reali d'Inghilterra.
Lì però ci vuole, per piantare quella bandiera lì devi passare una serie di numeri uno, che altro che videogame. D'altra parte, per noi che siamo cultori del Prato Verde, del tennis sul Prato Verde, non possiamo che
godere. Io credo che sia per distacco la superficie più divertente, però lo dice un profano. Secondo me Wimbledon è il torneo più divertente.
Il parere dei profani è l'unico che conta, perché gli esperti, che contano sono i profani.
No, io penso che ci sia, per quanto riguarda Musetti, due piani. Uno, appunto, la vita è adesso, per citare Baglioni. È chiaro che questo è un appuntamento, quando ti capita un appuntamento del genere, quando arrivi a questo punto a Wimbledon, una partita di questo tipo, eccetera, insomma ci tuffi dentro e chiudi gli occhi e vediamo che succede, no? Cioè, è talmente importante. Poi c'è un medio periodo, magari è un ragionamento che possiamo anche lasciare a fine torneo, sulla dimensione che questo ragazzo può avere, perché quello che dice Paolo è assolutamente vero, cioè lui è capace di un tennis celestiale, ha avuto un tema, secondo me, di non eccessiva costanza di rendimento, che rientra anche nelle caratteristiche del suo gioco, e insomma, però questo risultato qui gli può dare, oltre che una classifica che potrebbe addirittura sfiorare la top 10, comunque, sì, insomma, portarlo sempre più in alto, soprattutto una consapevolezza ai propri mezzi che potrebbe regalare, potrebbe regalare dei momenti d'oro. Ecco, se devo immaginare il tennis azzurro sempre da profano nei prossimi anni, immagino una continuità di Sinner, e mi auguro di avere una continuità di Sinner assoluta, e poi però giocatori, mi piacerebbe che Berrettini tornasse fra questi, ma certamente Musetti è fra questi, che possono accendersi, che possono galleggiare a un livello importante e che magari possono trovare la settimana giusta, due settimane giuste, e regalarci delle grandi soddisfazioni. Sì. Quello che è impressionante è la crescita complessiva del movimento, si direbbe, no? Cioè, questa congiunzione astrale, non so neanche dirti quanto in realtà frutto di programmazione, lavoro, e quanto casuale, perché poi esiste anche la casualità, certo. In tutte le cose, figuriamoci in una cosa aleatoria per definizione come lo sport, però è impressionante.
Quando c'è una superstar che trascina il movimento, poi altri prodotti di livello escono. Paolino, finale, la squadra nettamente migliore contro una di quelle che restano tra le più deludenti, almeno dal punto di vista estetico. La Spagna mi sembra un po' l'Italia dell'82, e secondo me in questa partita, per una serie di motivi, e io credo nel fatto e nel destino, soprattutto se è calcio, non è la mia favorita, la Spagna.
Allora, vi sentivo prima appunto parlare su questo tema, e secondo me ci sono alcune cose da dire, per esempio a proposito della capacità dell'Inghilterra di risolverla nel finale, la partita, che è una cosa abbastanza normale, abbastanza ovvia, quando tu hai tanto talento nella rosa. Hai tanto talento e quindi un giorno funziona uno, un giorno funziona l'altro, hai la possibilità negli ultimi 20 minuti di mettere tanti match winner, come è stato ieri Watkins, ma come era stato Bellingham, sì, ovviamente al 95esimo contro la Slovacchia. Ecco, quando tu hai la bellezza del talento è quello di saper trovare la strada, è come il fiume trova la via al mare da qualche parte, così il talento la trova. E naturalmente, che cos'è lo sport? Noi lo conosciamo, abbiamo tutti i capelli un po' imbiancati, quindi lo conosciamo da molto tempo, la famosa grace under pressure, cioè più la pressione si alza, più il cronometro si avvicina alla conclusione, così più quello è il momento dei giocatori che hanno qualche cosa di differente, che non se la fanno sotto, ma restano freddi, trovano il diagonale che ha trovato ieri il centravanti dell'Aston Villa, dopodiché tu pensi, sì, l'Aston Villa quest'anno è arrivato in Champions League, quindi è evidente che i giocatori dell'Aston Villa, e in questo faccio anche un augurio alla Juventus per Douglas Luiz, i giocatori dell'Aston Villa quest'anno sono baciati dalla grazia, certo, e sono forti, certo. E ieri ne abbiamo avuto un'altra dimostrazione.
Certamente, allora ci fermiamo giusto un istante e torniamo subito dopo.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. tutti convocati. Tutti convocati.
Allora, un'altra cosa per Paolo Condoro, che c'è il mio amico Pierluigi Pardo che sostiene, e io sono d'accordo, che trattasi di europeo non straordinario, non indimenticabile, perché siamo in un tempo di passaggio, dopo Messi e Cristiano Ronaldo, grosso modo per banalizzare, ma non ancora del tutto il tempo di Bellingham, di Yamal, di Vinicius, per stare anche dall'altra parte del mondo, di questi nuovi che stanno nascendo.
Concordo assolutamente, tanto che sapete perché ti farò Spagna?
Sì.
Perché se vince la Spagna so chi votare per il pallone d'oro. mentre se vince l'Inghilterra no.
Cioè, se
guarda
vince...
un po' cosa ti dico.
Se vince la Spagna voti.
Se vince la Spagna voto Rodri.
Voti Rodri. Beh.
Che è un giocatore pazzesco. Rodri è un giocatore pazzesco. È l'anima sia di quella squadra che del Manchester City, che ha vinto un altro titolo in Premier League, e l'erede di De Bruyne come guida, sì, di quella squadra. E voi sapete perfettamente che fino alla finale contro di FA Cup contro il Manchester United aveva una striscia di 74 partite imbattuto,
sì,
quindi vuol dire che è l'uomo che ti garantisce la vittoria. Lo vedremo domenica. Se dovesse vincere l'Inghilterra è chiaro che ci sarebbe la tentazione di Bellingham, mm-hmm, però Bellingham ha giocato una grande prima parte di stagione, mm-hmm, ma poi è calato, e in questo stesso europeo noi lo ricordiamo per il grande colpo del talento, sì, certo, contro la Slovacchia al 95esimo, e tutto sommato poco altro.
Sì, ecco. Sì, no, questo è corretto. Bellingham l'abbiamo visto in chiaro oscuro a questo europeo nella seconda parte di stagione. Quanto a Rodri, secondo me è il segreto peggio custodito della Spagna. Pier, l'avevamo detto ieri, no? Quando tu hai a centrocampo Fabian Ruiz, che è un giocatore clamoroso, ho rivisto quello migliore della prima parte della stagione del Napoli che fu, eccetera, e quando hai Rodri, che è il nuovo sergente Garcia di Zorro Guardiola, vabbè, non è difficile qualche volta arrivare lontano.
Allora, su Rodri c'è poco da dire. Cioè, secondo me siamo nella dimensione, non parlo di caratteristiche, ma nella dimensione dei grandi centrocampisti della Spagna, del triplete, quindi Xavi, Iniesta, Busquets, che secondo me non deve essere mai dimenticato perché è chiaramente il minore dei tre, ma è stato comunque un giocatore clamoroso, e Rodri è in questa categoria, cioè è un punto di riferimento, è un fenomeno assoluto del ruolo, dell'interpretazione del ruolo, quindi no, è molto interessante quello che diceva prima Paolo a proposito dell'Inghilterra dei minuti finali, perché questa è una caratteristica che è vera, e l'Inghilterra è piena di talento, però l'Inghilterra storicamente è anche piena di ansie, di paure, e nella prima parte di questo europeo, in pratica fino al ribaltone clamoroso degli ottavi di finale, questi fantasmi stavano sì, tornando e stavano venendo sì, fuori, cioè sì, è vero, in assoluto l'Inghilterra è zeppa di colpi, di talento, di capacità di fare il colpo di teatro anche negli istanti finali, e ci sta riuscendo, però è una squadra che spesso è stata veramente ostacolata dalle ansie e dalle proprie paure, quindi questa cosa che sta succedendo ormai da tre partite in maniera continuativa, insomma, sembrerebbe veramente un segnale, anche certo, se contro la Spagna la sticella secondo me si alza di parecchio, sì, perché la Spagna ha un valore aggiunto legato al gioco, cioè la Spagna è la squadra di club di questo europeo,
sì, certo,
la squadra di club intendo la squadra allenata, proprio dove vedi movimenti, organizzazione che va oltre, diciamo, un assemblaggio razionale, certo, delle risorse
bene,
che hai.
Poi sta bene, perché la mia spiegazione non è tanto glamour, ma io vedo che chi sta bene fisicamente non va mai sotto, poi quello che manca da lì a vincere lo mette il talento. Nel salutare Paolo Condò volevo fargli sentire una cosa, che è questa.
con il coraggio che era dato dalla disperazione possa fare molto di più che non con la prudenza.
Ma quale prudenza? Siamo sotto il nostro standard di livello, troppo timidi. Ma non c'entra quello che è il modulo.
Non ho mai parlato di modulo. Perché...
un patto tra la squadra e il suo allenatore.
Mi traduca meglio patto.
Una formazione che ha ragionato anche molto dialogando con i giocatori.
E questo secondo me gliel'hanno detto.
Non me l'ha detto nessuno, ci avevo pensato.
Sì, no, è che... Quanti anni ha lei?
51.
51, c'ha ancora 14 anni di pippe.
Ecco, i due bersagli di Spalletti. Ciao Dario Ricci.
Ciao Carlo, ciao ragazzi.
Ciao.
Ciao Paolo. Un abbraccio solidale, un abbraccio solidale.
Sempre.
Ma te ti ha chiamato Paolo Spalletti alle 2 di notte dopo?
No, però ti devo dire, Spalletti non mi ha assolutamente mancato di rispetto, cosa che invece ha fatto con Dario.
Sì, sì.
Spalletti semplicemente ha equivocato la mia domanda.
Sì, sì, ma era chiaro, eh. Abbiamo capito tutti tranne lui. Abbiamo capito tutti
sì,
tranne lui.
Però non ha assolutamente, non mi deve nulla, assolutamente. Cioè, non, invece a Dario il discorso delle pippe è stato estremamente sgradevole, secondo me, e quindi ha fatto bene a chiamarlo per scusarsi.
Sì, ragazzi, ultima cosa, lo rivediamo Spalletti, rifacciamo queste gag con Spalletti ai mondiali, sì o no? Pier?
Beh, ma a me, scusa, non lo so se lo rivediamo, io penso sarà una scelta soprattutto sua, nel senso che sarà lui a dover capire se la pressione che comunque inevitabilmente c'è dopo una spedizione non fortunata lo porterà a cambiare opinione. Non vedo francamente ribaltoni all'orizzonte, poi bisognerà capire anche che succederà col nuovo presidente federale, ma insomma queste sono questioni anche un po' politiche. Quello che invece devo dire è che risentendo questa clip di una serata che era stata comunque una serata alla fine di sollievo, no? Col pareggio di Zaccagni alla fine, insomma, a me dispiace un po', perché io a Spalletti voglio bene, lo stimo tantissimo, e probabilmente in queste due uscite, sono d'accordo con Paolo, diverse nelle interviste post partita, però c'era un nervosismo che appartiene un po' a qualcosa. Quando Spalletti è arrivato con quest'aura straordinaria dovuta all'impresa meravigliosa compiuta col Napoli, per come ha vinto, non solo perché ha vinto.
Certo.
E insomma mi sembrava che fosse salito dal punto di vista proprio del carisma, dell'autostima, anche della serenità, della pacatezza. Esatto. È chiaro che non è facile allenare una nazionale, quindi per carità. Però ecco, mi dispiace umanamente perché
io lo considero un grande allenatore. No, ma resta un grande allenatore, Paolo, per chiudere, poi ti saluto e ti lascio viaggiare. Un grande allenatore, forse non perfettamente adatto a quel ruolo lì.
Allora, secondo me Spalletti ha sbagliato tutto con la nazionale. Ha sbagliato tutto. E quando tu sbagli. Vi ricordate quel gioco che andava per la maggiore? Come Ruth, come si chiamava? Quello dovevi indovinare la parola di 5 lettere.
Sì, non me lo ricordo.
C'era un gioco che andava sì. Lo trovavi sul web.
Sudoku.
Dovevi indovinare. No, quelli erano i numeri. Dovevi indovinare la parola di 5 lettere. E avevi 5 o 6 tentativi per arrivarci. E quando tu indovinavi la lettera giusta al posto giusto, si illuminava. La lettera giusta al posto sbagliato. La più grande fortuna che potevi avere, era quella di la prima parola che tu mettevi sbagliarle tutte, perché escludevi immediatamente 5 lettere e diventava tutto molto più facile. Secondo me lui ha sbagliato tutto, essendo una persona intelligente. Adesso lui credo che sappia molto bene da dove ripartire. Il mio dubbio, siccome tra le cose che ha sbagliato, come sappiamo, c'è stato anche il rapporto con un po' di giocatori, sì. E io in questo senso mi sarei risparmiato il dettaglio finale sui calci di rigore, ecco, e io credo che lui dovrà capire se è in grado di ricostruire anche quello, e non sto parlando di tattica,
no,
sto parlando di rapporto,
certo,
di fiducia,
personale.
Ecco, se lui penserà di essere in grado di ricostruire, probabilmente questo disastro potrebbe evolversi anche in una figata. Se penserà di non essere in grado di
darà le dimissioni.
Certo, certo, chiarissimo. Grazie Paolo, un abbraccio, sempre un piacere parlare
ciao,
con
ciao.
Te. Ciao Paolino. Dario, Spalletti tanto non viene alle Olimpiadi, puoi andare tranquillo, eh.
Sì, ma poi come ben sappiamo pure quell'episodio è stato travisato e chiuso. Di fatto poi c'è il calendario che parla, il 6 settembre che per noi è ancora una data quasi balneare, no? Al di là del calendario che della Serie A, ma mentalmente di solito all'inizio settembre la nazionale fa sempre gran fatica. Ci abbiamo la Francia che ci aspetta in trasferta in Nations League il 10 ottobre, il Belgio a Roma, quindi insomma, sai, lì serviranno, al di là dei risultati che pure farebbero comodo, serviranno le prestazioni, no? Per capire se questo europeo, questa amarezza europea è stata archiviata e si può ripartire.
Cioè,
se no,
quello che dice Paolo Condoro, scopriamo presto, entro metà ottobre questo lo scopriamo presto. Dunque saluto, grazie Dario Ricci, ovviamente ritroviamo, grazie per Luigi Pardo che ritroviamo domani, Deborah Rosciani con la borsa, poi torniamo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Paolini, era dal 2016 che una giocatrice non faceva la doppietta in semifinale Roland Garros Wimbledon e quella giocatrice si chiamava Serena Williams. Pre-maternità. Lungo! Lungo il rovescio di Bekic.
E questo è il secondo punto del match tra Paolini e Bekic che vale la finale di Wimbledon, 30-0, primo gioco, siamo all'inizio. Non siamo per fortuna alla fine con l'avventura di Jimbo Tamberi che per un paio di giorni ci ha fatti cadere dalla sedia. Sto male, ho un infortunio, mi sto lacerando l'anima, chissà se arrivo, come arrivo, eccetera. Giorgio Rondelli, buongiorno.
Buongiorno a te.
Ti sei spaventato anche tu per Tamberi? O solo noi?
Ma sai, deboli di cuore. Un problema, doveva gareggiare un meeting in Ungheria, nella fase di riscaldamento ha sentito questo fastidio che poi è stato verificato come una lesione miofasciale alla membrana che ricopre il muscolo, quindi non c'è un infortunio al muscolo, però c'è sempre una zona dolente, un edema che segnala comunque un'infiammazione, uno stato di sofferenza, quindi dovrà stare a riposo alcuni giorni, dovrà fare determinate cure. Se tutto, ci auguriamo che tutto si risolva in poco tempo. Che cosa saltano? Al momento saltano le gare di verifica, sì, per esempio il meeting di Monte Carlo, sì, a cui domani ci saranno diversi azzurri, fra cui Batocletti, Tecuceano, sì, Simonelli, sì, e Arese, ecco, sì, quindi sì, una verifica anche con gli stranieri, quindi no, questo sicuramente non è un buon viatico verso le Olimpiadi di Parigi, e il giorno 7, al mattino del giorno 7 avrà la qualificazione salto in alto e il giorno 10 avrà la finale.
Sì, no, certo, ci sono due considerazioni. La prima è, tu hai preparato da allenatore grandi Olimpiadi con grandi atleti, da Cova Panetta eccetera. Io immagino che insomma, quando si avvicina un'Olimpiade stai attento anche con quale piede scendi dal letto, perché ogni minimo segnale o segno o supposizione di un segnale ti faccia spaventare, questo da un lato. Dall'altro lato preoccupa il fatto che arriverà all'Olimpiade Tamberi, no, mi sbaglio?
Il problema sono, io osservo, conoscendo da molto tempo l'atletica, ho visto anche un po', noi abbiamo, a Roma abbiamo avuto risultati straordinari come quantità e qualità. Adesso tutti gli atleti italiani che vanno un po' a gareggiare i vari meeting, vedo che l'unico che ha un rendimento molto elevato è Fabbri nel peso, gli altri non si stanno esprimendo allo stesso livello. D'altronde sai, anche meeting vuol dire ingaggi, vuol dire quant'altro, ma bisogna stare molto attenti, perché sicuramente Roma è stato un momento di picco di forma, e adesso bisognava recuperare anche dal punto di vista nervoso, e quindi bisogna stare molto attenti. Sicuramente Jimbo, che voleva realizzare un'impresa, cioè quella di essere il primo uomo a vincere due volte il salto in alto, certamente questo mini infortunio così gli ha messo parecchia tensione addosso. Beh, che poi lui è abituato a gestire e a risolvere il giorno della gara.
Sì, sarà un problema. Così. Ma sarà un problema arrivare senza preparazione agonistica, perché preparazione si ce l'ha ovviamente, ma saltando gli ultimi meeting. Tu hai ricordato oggi Monte Carlo, poi vedremo in pista Rieti anche Jacobs che fa le prove generali. Ecco, per Tamberi non ci saranno prove generali.
Ma sai, lui è un atleta che riesce a ritrovare una carica straordinaria nelle occasioni che conta, però insomma intanto qualche uno o almeno due collaudi potevano essere importanti, anche per verificare in questi grandi meeting saltano fuori anche gli avversari principali, e così sarà anche per i nostri atleti italiani, perché nel frattempo c'è stata i trials americani, i trials kenioti, i trials etiopi, i trials giamaicani, e sono venuti, e il meeting di Parigi dove hanno fatto il record del mondo storico 2:10 nel salto in alto femminile, ancora il 1005. Quindi tutto il mondo che non ha fatto gli europei sta arrivando di gran carriera alle Olimpiadi con risultati straordinari, quindi bisognerà arrivare pronti e molto concentrati, sapendo che le difficoltà saranno il triplo di quelle di Roma.
Ma non c'è dubbio, saranno il triplo o il quadruplo. Il fatto che adesso cominciano a volare via le maschere, vedi cosa c'è dietro a quelle maschere.
Esatto.
Insomma, fino adesso hanno giocato a carnevale, no? Hanno fatto la.
Voglio dire, noi Jacobs ci sono stati questi risultati, no? 77 di Thompson, poi tre americani che hanno corso forte, i 100, ma soprattutto i 200, non parliamo dei risultati etiopi e kenioti, così. Poi hai visto anche l'ultimo meeting di Parigi, dove addirittura ci sono stati fatti 5 dei 10 migliori tempi di sempre sugli 800 metri, che era una disciplina che era un po' stagnante dopo il record di Rudisha, certo, che risale al 2012, ma anche ai tempi, ma anche a molti tempi mondiali che erano di prima del 2000. Quindi in un attimo il mondo ha presentato i suoi jolly.
Se fosse sport motoristico, uno sport motoristico di cui parlo tra poco, insomma, si tratta delle qualifiche per Parigi, ecco, della griglia di partenza. Così
saranno un po' come come d'altronde magari per un campionato del mondo di calcio, un campionato europeo, le amichevoli prima, magari nel calcio la situazione è un po' diversa, qui qualcuno starà bene. Io mi aspetto, perché a Monte Carlo è uno dei meeting da circolino rosso, che domani ci saranno grandissime prestazioni, e speriamo che i nostri giovani, giovani atleti anche del mezzo fondo, in particolare la Patocletti, sappiano reggere l'urto degli avversari.
Grazie Giorgio, a presto.
Grazie a voi, buon lavoro.
Grazie Giorgio Rondelli, ci fermiamo per il traffico e torniamo con l'Endurance Race.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati. Endurance Race. Le grandi corse.
Musica brasiliera si impone, perché il WEC, dopo la vittoria della Ferrari Alemán, torna a San Paolo, che circuito che manca dalle gare del UEF, del calendario UEC dalla 2014, quindi da una decina d'anni. Intanto, per la cronaca, Jasmine Paolini ha vinto non senza fatica, ha tenuto servizio nel primo gioco e si va avanti, poi vi aggiorniamo ancora. Intanto, Jonathan Ferroni, buongiorno.
Ciao Carlo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Giorgio Sernagiotto, pilota Cetina Racing. Ciao Giorgio.
Ciao Carlo, ciao ragazzi.
Sai dov'è Ferroni per motivi di lavoro?
È dall'altra parte del globo quasi.
In Arabia Saudita e ha un cammello parcheggiato fuori dall'hotel, giusto?
Sì, sì, il cammello è quello che tiene in piedi lì la wifi, quindi attenzione.
Giorgio, com'è il circuito di San Paolo?
È tortuoso, è tortuosissimo, è corto per una gara endurance, sarà strano perché così corto tu provi a immaginare quanti doppiaggi e quante problematiche avranno le Hypercar con le GT.
Obiettivo mondiale, Jonathan, per il numero 50, l'hanno detto gli stessi protagonisti della vittoria di Le Mans. Adesso il prossimo grande sogno è il mondiale. Il mondiale non può che passare da un risultato in questa gara, in cui però la Ferrari sarà un po' ingrassata rispetto alle mani.
Sì, c'è stato il cambio del BOP e hanno appoggiato un 17 kg di zavorra in più alla Ferrari nel tentativo evidentemente di equilibrare le performance. È la terza gara consecutiva in cui viene aggiunto o tolto qualcosa secondo alla Ferrari, però fino adesso dal punto di vista della competitività è sempre rimasta comunque la macchina da battere. Bisogna vedere fino a che punto può durare questo naturalmente, però sono sicuro che con Toyota e con Porsche sarà una battaglia all'ultimo respiro.
Ecco, Giorgio, volevo chiederti una cosa, perché in America, quando l'abbiamo incrociato, ho parlato a lungo con Ferdinando Cannizzo, che è il papà di questa macchina, no? Il Deus Ex Machina di questa macchina così vincente, e lui mi diceva, sì, loro magari ci danno del peso in più, però noi lo distribuiamo in modo diverso, insomma ad azione, cioè aumento di queste specifiche corrisponde una reazione da parte di chi la macchina la sistema. Succede questo?
Sì, assolutamente, ed è forse una delle più grandi forze di Ferrari Hypercar in questi anni. Sappiamo che c'è il BOP, sappiamo che questo balance of performance influisce molto sulle prestazioni, ma allo stesso tempo loro hanno trovato un sistema di lavoro, conoscendo già il regolamento come tutti gli altri costruttori prima, per riuscire a metterci sempre una pezza, e questo è l'esempio. Ci mettono 17 kg di zavorra, bene, noi cerchiamo di distribuirlo mettendoli per esempio nella parte dove riusciamo a subirli meno, sì, o addirittura a mettere peso dove ci abbiamo bisogno, sì. E questa è una grande conoscenza, un grande merito di Cannizzo e del suo team.
Quindi voi cercate di fregarci e noi usiamo la fregatura trasformandolo in un vantaggio, ma in modo da limitarne la portata. Jonathan, vuoi chiedere qualcosa a Giorgio?
Sì, volevo chiedere qualcosa a Giorgio. Ha
vogliamo
già parlato
sapere qualcosa
pista.
In Arabia da Sernagiotto. In Arabia Saudita vogliamo sapere delle cose da Sernagiotto, allora. Sì.
Intanto sappiamo che lui è un po' imparentato con San Paolo, perché abbiamo il nostro Bellicchi, suo coach, che ci ha corso proprio nel 2014 con la Rebellion. Però volevo chiedergli se può essere un po' paragonata questa gara a quella di Imola, per via del fatto che è la più corta, appunto, come lui ha menzionato, e per il fatto che ci sono anche questi saliscendi e un misto veloce, diciamo.
Assolutamente sì, come accennavo prima, tra l'altro è anche molto corta e ci sono tanti curvoni in appoggio, quindi tanti curvoni in appoggio, tanta aerodinamica. Le Hypercar faranno fatica perché verranno sporcate nell'aria dalle GT davanti, e secondo me qualche errore salterà fuori molto facile. Qui tra l'altro, se vi ricordate, c'è stato un grossissimo incidente di Mark Webber proprio 10 anni fa con la Porsche nella curva che metteva sul rettilineo. Sarà una caratteristica di questa gara. E poi, se vogliamo fare delle similitudini con Imola, potrebbe anche piovere, che lì purtroppo i temporali sono abbastanza frequenti, e quindi se venisse da piovere potrebbe essere veramente molto molto simile a Imola. Una gara che io, se fosse al via, mi darebbe da pensare, mi darebbe da preoccupare, soprattutto come vettura GT, e però visto che la guarderò in televisione mi darà del gusto e mi darà un po' di adrenalina, perché sicuramente si giocherà fino agli ultimi 20 minuti, quarto d'ora.
Sono soddisfatti in Arabia della risposta del Serna, Jonathan?
Sì, sì, anche perché qua di pioggia ne vedono abbastanza poche, quindi dovranno aspettare che succeda qualcosa a San Paolo.
Quanti gradi tira il fixing di oggi?
45 asciutto.
Ah, dai, condizioni ideali per fare una passeggiata, no, Giorgio?
Guarda, non vedo. Ah, comunque, anche qui al Mugello, che sono qui al Mugello per i campionati italiani,
sì,
dell'Acqui, ci sono la bellezza di 35 gradi e l'asfalto è a 55, quindi anche noi ce la caviamo bene. Siamo quasi come gli altri.
Non siamo poi così lontani. Mugello, in provincia di Riyadh, siamo messi lì. ragazzi, volevo chiedervi ancora una cosa invece su quello che abbiamo visto domenica scorsa a Silverstone. Io ho visto una grande corsa di Formula 1 e una stellina che comincia a brillare in Formula 2. Di cosa ne vuoi parlare, Ferroni?
Beh, partiamo dalla stellina, perché insomma il nostro Antonelli, di cui abbiamo tessuto le lodi cercando anche però di lasciarlo tranquillo, finalmente è riuscito a imbroccare la gara giusta e ha vinto su una pista che è Silverstone, che è dove si laureano i grandi campioni, non si vince per caso a Silverstone, quindi ci aspettiamo di vedere altre cose del genere durante l'annata, quindi il posto migliore dove vincere la prima gara. E per quanto riguarda la Formula 1, io devo dire che, a parte la Ferrari che fa fatica, è bello vedere questo tipo di competizione con tre team e mezzo che se la giocano.
Sì, ci divertiamo, no, Giorgio?
Mamma mia, guarda, se vogliamo giocare sul poetico, allora, ha vinto Andrea Kimi Antonelli, che è uno dei più straordinari talenti italiani degli ultimi anni, legato a Mercedes tramite Toto Wolff. Sì. E la Mercedes ha vinto con Hamilton, che verrà in Ferrari, quindi che sarà legato al mondo italiano, quindi direi che c'è da sorridere anche per noi italiani, dai, nel senso che ha vinto un pilota della Ferrari 2025 e ha vinto un pilota italiano in Formula 2 con un grandissimo futuro davanti. Vediamola così, un po' poetica.
A questo non avevo pensato. Bravo Serna. Allora, ragazzi, vi saluto, ci sentiamo nei prossimi appuntamenti con Endurance Race. Grazie a Jonathan Ferroni, torna da Riyadh integrato. Grazie a Giorgio Sernaggiotto, mi raccomando, copriti la testa lì al Mugello, se no prendi un'insolazione. Grazie a Claudio Schietone in redazione, a Gianmarco Ferronato in regia, Paolini 2, Vekic 1, senza break nel primo set della semifinale di Wimbledon.